Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Questa settimana siamo arrivati alla parasha di Yitro, la parasha dei 10 comandamenti, l'incontro di Moshe Rabbeinu con suo suocero Yitro. Questa sera siamo il 12 febbraio 2009, 18 di Shevat 5769. Sappiamo che la parasha di Yitro, dove noi riceviamo la Torah finalmente, dopo tanto tempo, non a caso questa parasha viene chiamata Yitro, poiché è grazie allo suocero di Moshe Rabbeinu, grazie al suo sforzo, grazie alla sua conversione e attaccamento alla Torah, noi abbiamo ricevuto la Torah. Yitro era un grandissimo personaggio nel mondo. Yitro aveva provato tutte le idolatrie del mondo, le aveva conosciute, le aveva praticate, le aveva approfondite, era diventato il capo, un sacerdote di tutte le religioni, per cui non solo le conosceva, ma proprio le aveva vissute una dopo l'altra. Era diventato il capo di quella religione, poi si era reso conto che era falsa, che non era completa. Allora era passato alla prossima. L'aveva studiato, l'aveva praticata, era diventato importante, era diventato il capo di quella religione, ma poi dopo si accorge che è debole, che è falsa dentro. E così abbandona anche la prossima religione, e così le passa tutte. Tutte le religioni del mondo le aveva studiate, approfondite, praticate, sacerdote, e dopo tutto questo lui era arrivato alla Torah. Era arrivato a capire che l'ebraismo era l'unica religione che si poteva veramente arrivare ad Hashem. Era arrivato alla verità. E quando Yitro dice il grandissimo Pasuk della parasha di questa settimana, Attalei Adati, adesso io capisco veramente che Hashem è il vero Dio di tutti i dei, lui è l'unico vero Dio, solo Yitro poteva affermare con tanta sicurezza e convinzione che Hashem era l'unico Dio, perché lui li conosceva tutte, le aveva provate, le aveva assaggiate, le aveva praticate. Era diventato il capo, il sacerdote di tutte? Dice no, questa è la, adesso io posso dirlo con certezza, questa è la vera religione, questo è il vero Dio? In quel momento il mondo si eleva in una maniera così forte, così grandiosa, che può finalmente ricevere la Torah. Ovvero il mondo aveva bisogno di una elevazione, di una preparazione, di una rettificazione. E questa preparazione l'aveva fatta Yitro, Jestro in inglese. Quando Yitro arriva a capire, ad affermare che Hashem è l'unico, e solo lui poteva fare questa affermazione, il mondo si eleva così tanto che diventa degno e pronto di ricevere la Torah. Perché il mondo stesso ha negato l'idolatria. Yitro era un uomo del mondo, l'aveva provate tutte. Per ricevere la Torah in questa terra, il mondo deve elevarsi, deve essere pronto per riceverla. Ma se il mondo ancora non nega l'idolatria, ancora il mondo non è pronto per riceverla, la Torah. Non è pronto per ricevere, io sono Hashem il tuo Dio, sono l'unico Dio, non avere altri dei. Il mondo non era pronto ancora. Ma quando arriva Yitro e dice io le ho provate tutte e io vi dico con certezza che solo questa è valida, il mondo si trasforma e si eleva completamente, e da quel momento in poi il mondo è degno e pronto per ricevere la Torah. Si racconta una volta un rabbino esce dalla sua sinagoga per cercare un decimo per fare minyan. Come noi sappiamo, la funzione ebraica non si può praticare se non ci sono 10 uomini. Mancava il decimo. è spesso usato di vedere un rabbino venire fuori dalla sinagoga, ci manca un decimo, chi può entrare? E così il rabbino esce fuori dalla sinagoga, vede un passante, gli dice: sei per caso ebreo? Sì, lo sono, risponde il passante. Puoi mica venire a completarci Minyan così un attimo perché siamo bloccati? Il passante dice al rabbino: no, io non vorrei venire, perché non credo molto in questa religione organizzata, 10 persone, non ci credo molto. Allora il rabbino risponde al passante, dice: anch'io non ci credo, però comunque prego col Minyan. Allora il passante dice al rabbino: come mai tu non credi nella religione che si è organizzata? Dice: sì, certo che non credo. Cosa pensi? Se io avessi creduto nella religione organizzata, schemata, tutto quanto, tu pensi che io sarei qui a cercare un decimo? Ebbene, anche il rabbino non credeva in uno schema, però lui sapeva che bisognava pregare come io. Ed è per questo che lui è uscito fuori a cercare qualcuno fuori dallo schema. Questa pseudo barzelletta ci potrebbe aiutare a capire il personaggio di Yitro, suocero di Moshe Rabbeinu. Cosa vuol dire vivere fuori dallo schema? E cosa vuol dire vivere nello schema? Cosa vuol dire la religione organizzata? Una religione non organizzata. Allora, iniziamo a vedere la parasha della settimana. Moshe Rabbeinu, abbiamo studiato precedentemente, dopo che è rimasto 40 anni a Midian con suo suocero Yitro, lui torna con sua moglie e con i suoi 2 figli verso l'Egitto per andare a redimere il popolo ebraico, come Hashem gli ha detto: vai in Egitto a redimere i miei figli. Dice la parasha di questa settimana che lui aveva un figlio che si chiamava Gershom, un figlio che si chiamava Eliezer. Gershom viene dalla parola Gersham, ero lì uno straniero. Ger, straniero, Sham, lì. A Midian io ero uno straniero. Eliezer vuol dire che Dio mi ha aiutato. Eliezer, Dio è stato di mio aiuto, mi ha salvato dalla spada di Parò. Ebbene, nella parasha troviamo una stranezza. Non c'è scritto che un figlio si chiama Gershom, il primo si chiama Gershom e il secondo si chiama Eliezer, non è scritto così. C'è scritto: un figlio si chiama Gershom, un figlio si chiama Eliezer. Shama echad Gershom, shama echad Eliezer. E tutti chiedono: ma come mai è scritto un figlio si chiama Gershom, un figlio si chiama Eliezer? Avrebbe dovuto dire la Torah: un figlio si chiama Gershom e il secondo si chiama Eliezer. Mettiamo questa domanda in stand-by e la riprenderemo dopo. Ma adesso vi citerò un midrash anche molto strano e ambiguo. Quando Mosè sale in cielo per prendere la Torah, lui sente da Hashem la parasha, la mitzvah di mucca rossa, che bisogna prendere una mucca rossa, bruciarla, eccetera, per santificare le persone che sono diventate impure. Nel Talmud troviamo un grande maestro che si chiama Rabbi Eliezer. Non a caso si chiamava proprio come il figlio di Moshe, Eliezer. Ebbene, questo Rabbi Eliezer dice: da quale età una mucca rossa può diventare mucca rossa? Perché la Torah dice che deve essere una mucca, ovvero che non deve essere un vitello. Allora, troviamo nel Talmud una discussione: da quale età una mucca non è più un vitello, è già maturata, è già diventata una mucca e può essere bruciata come mucca rossa? Allora, Rabbi Eliezer dice: da quando la mucca ha 2 anni è già mucca. I Chachamim invece non sono d'accordo con Eliezer. Gli altri maestri dicono: no, ci vuole almeno un'età dei 3 anni. Se la mucca non ha compiuto 3 anni, allora non può essere considerata una mucca rossa. E qui già non si capisce per niente questo discorso, questo dilemma. Rabbi Eliezer dice 2 anni e Chachamim dicono 3 anni. Bene, quando Moshe Rabbeinu sente questa parasha di mucca rossa e viene a sapere che nel futuro ci sarà una discussione e Rabbi Eliezer dice che da 2 anni la mucca può già diventare mucca rossa, bene, Moshe dice a Hashem: Hashem, ti prego, spero che questo Rabbi Eliezer sia uno dei miei discendenti, non solo come nome, perché si chiamava come figlio di Moshe Rabbeinu, ma che sia proprio della mia prole, questo Eliezer sia un mio discendente. Hashem dice a Moshe: ti giuro che questo Eliezer sarà uno dei tuoi discendenti. Per questo è scritto un nome, un figlio viene chiamato Gershom e un figlio viene chiamato Eliezer. Ovvero, dice il Midrash, perché viene chiamato Eliezer un figlio e non il secondo figlio? Perché Eliezer è un figlio molto speciale, dalla quale nascerà questo futuro Eliezer, per cui non è un secondo figlio, ma è un figlio molto speciale, da lui nascerà un altro Eliezer, anche molto speciale, che dirà che la mucca rossa, già da 2 anni è già mucca rossa. E qui non si capisce proprio niente. Cosa c'entra la mucca rossa, Eliezer, i 2 anni? Come mai Moshe Rabbeinu ci tiene così tanto? E come mai il secondo figlio di Moshe viene chiamato e un figlio si chiama Eliezer, senza dire specificare che questo figlio si chiami, sia il secondo figlio, solo perché da lui nascerà un figlio che si chiamerà Eliezer, anche lui, che dirà che la mucca rossa può diventare mucca rossa da 2 anni? Siccome è così speciale, allora non sarà secondo figlio, ma sarà un figlio Eliezer. E qui proprio non si capisce il legame di tutti questi concetti. Un altro midrash molto ambiguo è il seguente. C'è scritto che Yitro, prima di dare sua figlia a Moshe Rabbeinu, lui era molto dubbioso. Ha detto Yitro a Moshe Rabbeinu: senti, se tu vuoi sposare mia figlia, devi accettare quello che io ti dirò. Dice Moshe Rabbeinu: bene, cosa devo fare? Dice Yitro a Moshe Rabbeinu: il primo figlio che nascerà, devi accettare che lui diventerà un servitore di Avodah Zarah, idolatria. Gli altri figli che nasceranno, accetto che loro seguano la tua strada, seguono il monoteismo, ma il primo figlio no. Allora Moshe Rabbeinu dice: no, com'è possibile? Yitro dice a Moshe Rabbeinu: non ti do mia figlia, non ti lascio sposare con mia figlia. Moshe è costretto ad accettare, dice: va bene. A questo punto Yitro dice a Moshe: giurami, non mi basta. Vayoel Moshe, dice il verso, e Moshe ha giurato, perché Vayoel viene è un'espressione di giuramento. Come dice il Talmud, El Ala, Ella Lashon Shvua. Ala vuol dire giuramento. Quando Vayoel Moshe, capitolo 2 di Esodo, verso 21, che Vayoel vuol dire accettare, ma vuol dire anche giurare, perché dice il Talmud che anche un giuramento si esprime anche con la parola E là. Moshe giura a suo suocero: va bene, il primo figlio te lo do. Quando Moshe stava andando in Egitto e stava tornando con i suoi 2 figli, è arrivato l'angelo e voleva uccidere Moshe Rabbeinu. Perché voleva uccidere Moshe Rabbeinu? Perché il primo figlio non aveva fatto la milà, voleva punire Moshe Rabbeinu che non aveva fatto Milà al primo figlio. Subito cosa fa Zipporah? Prende, fa la Milà al figlio e salva suo marito. Moshe stava per morire per colpa di Gershom che non aveva fatto la Milà. No, perché Moshe non fa la Milà a suo figlio? Non per certo che anche Avram osservava, figuriamoci Moshe. Dice il Midrash che siccome Moshe Rabbeinu aveva accettato di regalare il primo figlio all'idolatria a suo suocero Itro, allora come poteva fare il patto con Hashem se l'aveva, se era disposto a darlo all'idolatria? Per questa ragione Gershom non fa la Milà, Moshe rischia di morire e di essere punito gravemente, ma poi quando sua moglie fa la Milà a Gershom viene salvato Moshe Rabbeinu. In altre parole vediamo che Moshe Rabbeinu aveva sbagliato nel non farla a Milà. E così vediamo che Moshe apparentemente aveva accettato il fatto che il primo figlio venisse dato all'idolatria ed è per questa ragione che il primo figlio non aveva fatto la Milà. Ebbene, il primo figlio di Moshe Rabbeinu viene chiamato Gershom, e abbiamo spiegato prima Gershom vuol dire Gersham, io ero lì uno straniero. Adesso vediamo un attimo di capire da questo Gershom cosa viene fuori. Sempre in maniera apparente. Bene, andiamo nel libro dei Shoftim, dei giudici, capitolo 17, verso 18. Coloro che hanno la traduzione in italiano possono prendere il libro. Allora, capitolo 17, scusatemi, verso 11, e poi passeremo al capitolo 18. Il verso dice così: e accettò il Levi di abitare con Micha, e Micha impiegò questo famoso Levi come sacerdote della sua idolatria. C'è scritto nei profeti che c'era un ebreo che si chiamava Micha. Questo Micha era un grande idolatra e lui cercava un uomo importante degno di servire questa idolatria. Un giorno incontrò questo famoso Levi. Ha-Levi viene chiamato nel verso 11. Quando trovò questo Levi, gli disse: per favore, vuoi mica venire qui a lavorare, a stare con me, a servire l'idolatria? Allora, questo Levi dice: va bene. E così rimase questo Levi a casa di Micha e divenne il sacerdote dell'idolo di Micha. Infatti, c'è scritto nel Midrash che Micha, che era un grande idolatra, lui aveva preso una grande massa di argento e l'aveva fusa, aveva creato questo idolo. Da questo idolo, lui aveva fatto una grande idolatria, l'aveva diffusa. E questo Micha, che abitava su una montagna di Efraim, non tanto lontano da Gerusalemme, aveva bisogno di far diventare importante questa idolatria. Per cui, quando ha incontrato questo importante Levi, allora lui dice: ah, finalmente ho trovato la persona giusta, vieni per favore tu a lavorare da me, e questo Levi accetta. C'è scritto che nel capitolo 18, Bayamim Ahem, in quei giorni non c'era un re in Israele e c'era un gruppo di ebrei della tribù di Dan che cercava un posto dove stabilirsi. Nel frattempo questo gruppo di Dan arriva alla casa di Micha, e quando arrivano a casa di Micha loro incontrano questo famoso Levi, questo Levita, che lui era servitore di questa idolatria. Queste cinque persone vedono questo qua e gli dicono: ma tu cosa ci fai qua? riconoscono la sua voce. Addirittura così importante, dicono, ma la tua voce la conosciamo, ma come sei arrivato fin qua? E dice il verso 3, del capitolo 18, Mi hevi'acha halom, chi ti ha portato qui? Poi gli chiede un'altra domanda, Uma'ata osebase, cosa fai qui? Poi gli chiedono una terza domanda, Uma'lecha po, cosa ci fai qui? Chi ti ha portato qui? Cosa fai con questa cosa qui? E cosa c'entri con questo posto? Dicono questi cinque uomini di Dan a questo Levi, ma tu non c'entri qua, come mai sei qui? Allora lui risponde, sapete cosa? Così così è la mia storia, Micha mi ha assunto come servitore, come Kohen di questa idolatria, e allora sono qui per lui. Gli hanno detto, per favore, chiedi nell'idolatria e facci sapere se la nostra strada, il nostro percorso che stiamo andando, se andrà a buon fine. Hanno chiesto da questo Bayomer Lehem a Kohen, gli ha detto a loro il Kohen, il sacerdote, Lechul Shalom, andate in pace verso Hashem, è la vostra strada. Se volete andare alla strada giusta, andate verso Hashem. Si sono alzati questi uomini, questi cinque uomini di Dan, e hanno costruito un altro idolo. E hanno chiamato questo sacerdote di venire aiutarli a servire questo idolo. E nel verso 30 c'è scritto come si chiamava questo sacerdote così importante che loro riconoscono la voce, che Micha quando lo vede lo assume subito. Dice il verso, suo nome era Yehonatan, Ben Gershom Ben Menashe. Era Yehonatan, figlio di Gershom, figlio di Menashe. E racconta i versi raccontano che loro l'hanno preso come sacerdote, hanno assunto loro nel loro idolo, eccetera, eccetera. Dice il Talmud Bavli, babilonese, nel trattato di Baba Vatra, pagina 109b. Cosa vuol dire Yonatan, figlio di Gershom, figlio di Menashe? Ma Gershom non era figlio di Menashe, era figlio di Moshe. Gershom che abbiamo letto nella parasha. Chiede il Talmud, ma come mai c'è scritto figlio di Menashe? Risponde il Talmud, in realtà non è figlio di Menashe, è figlio di Moshe, Moshe Rabbeinu. Come mai è scritto Menashe? Per rispetto di Moshe, la Torah, i profeti non vogliono dire che questo Gershom, che lui ha generato, questo Yonatan, che era un idolatra, lui Gershom è figlio di Moshe. Per rispetto di Moshe c'è scritto figlio di Menashe. Sappiamo che Menashe era un idolatra, allora per confondere non c'è scritto Moshe ma Menashe. Ebbene, se voi vedrete nel verso 30, la parola Menashe, la lettera Nun è piccola, è nascosta. Quando c'è una lettera più piccola, c'è un messaggio celato che la Torah vuole darci, ovvero la Torah vuole dirci, puoi leggere questa parola senza la lettera nascosta, cioè nascondi quella lettera piccola come se non ci fosse. Ovvero si potrebbe leggere, un'altra chiave, Yonatan, figlio di Gershom, figlio di Moshe, perché la lettera non è nascosta, è più piccola, è staccata dalle altre, è elevata. In altre parole, questo Gershom era figlio di Moshe Rabbeinu, e lui era il padre di Yonatan, questo grande idolatra. Vuol dire che Moshe Rabbeinu aveva come nipote niente meno che Yonatan, il grande sacerdote dell'idolo di Micha, il grande futuro sacerdote di quelli di Dan che hanno costruito un altro idolo, l'hanno preso loro, poi dopo l'hanno assunto. Ma per rispetto di Moshe Rabbeinu, la Torah non vuole dirci che si chiamava, che era nipote di Moshe, ma lo chiamerà nipote di Menashe. Dice Talmud, ecco perché loro gli chiedono le tre domande. sembravano superflue queste domande. Gli hanno chiesto: chi ti ha portato qui? Cos'è questo Masè? E poi cosa fai in questo posto? Allora, loro hanno chiesto a Jonathan: come tu c'entri con questo posto qui? Se tuo nonno era Moshe Rabbeinu, il grande Moshe, il più grande profeta di tutti i profeti, il primo redentore e unico redentore di Israele, se Moshe non fosse nato, Chas v'Shalom, ben Israele non sarebbero mai usciti dall'Egitto. Uno dei 13 concetti fondamentali della fede ebraica è che Moshe è il capo di tutti i profeti e il primo in assoluto. Che la Torah viene chiamata la Torah di Moshe. Allora loro dicono a Jonathan: scusaci, tu sei nipote di Moshe Rabbeinu, ma come hai fatto a cadere così in basso? E gli credono tre domande, alludendo a tre concetti diversi. Dicono a Jonathan: chi ti ha portato Halom? Chi ti ha portato qui? In ebraico è Halom. E loro vogliono alludere dicendo: quando Moshe si trovava sulla montagna di Sinai, Hashem gli ha detto: non avvicinarti Halom, alti cravalo. Allora gli hanno detto: scusaci, tu vieni da Moshe Rabbeinu, che Hashem gli ha detto non avvicinarti Halom, e tu come sei arrivato a Halom, sei arrivato qui? Allora c'è qualcosa che non va, è strano. Poi gli dicono: gli hanno detto: scusaci, Moshe Rabbeinu gli hanno detto cos'è questo bastone che c'è nella tua mano? E tu cosa hai fatto? Tu sei arrivato in questo posto. Gli hanno detto: ma se, cos'è quello che stai facendo? Se tu sei discendente di Moshe Rabbeinu. E a Moshe Rabbeinu gli hanno detto: ma se, cos'è questo bastone? Gli hanno detto: lui, tu sei discendente di Moshe, ma se, cos'è che stai facendo? Poi gli hanno chiesto una terza domanda: se tu sei discendente di Moshe, Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu: va tappo a modi madi, tu rimani qui con me, va tappo, perché dopo Matan Torah tutti gli ebrei sono tornati alle loro tende, ma Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu: tu po rimani qui. Allora gli hanno detto: come tu puoi essere diventato un sacerdote di idolatria se tu sei il nipote di Moshe Rabbeinu, che Hashem ha detto a Moshe non venire Halom qui, e tu sei arrivato qui in questo posto? Hashem ha detto: gli hanno detto Moshe, mazebiatcha, e tu cosa hai fatto? Cos'è questo che stai facendo? Poi gli hanno detto: vatapo, cosa ci fai qui? Hashem ha detto Moshe Rabbeinu: vatapo, tu rimani qui vicino a me, vicino a Hashem, e tu sei vicino all'idolatria. Gli hanno chiesto tre domande facendo dei riferimenti a tre versi di Moshe Rabbeinu, e loro non riescono a capire come lui sia caduto così in basso. Gli ha risposto Jehonatan: guardate, io ho imparato da mio nonno un detto: una persona piuttosto si faccia ingaggiare e serva l'idolatria, ma che non vada a chiedere aiuto agli uomini. Jonathan dice alle 5 persone di Dan, che non riuscivano a credere che il nipote di Moshe fosse diventato un sacerdote di idolatria, lui dice così: guardate, mio nonno mi ha insegnato, piuttosto di andare a chiedere aiuto agli uomini, piuttosto vai a servire l'idolatria. Allora lui dice: siccome io non volevo chiedere aiuto agli uomini, allora sono deciso di fare idolatria. Ecco perché loro avevano riconosciuto la sua voce, è una voce speciale. Ecco perché Micha, quando vede che c'è il nipote di Moshe Rabbeinu, dice: ah, qua è il massimo. Se io prendo il nipote di Moshe per servire gli idoli, ho fatto bingo. Lui risponde giustificandosi: siccome io ho imparato che non devo prendere aiuto dagli uomini, allora ho preferito fare idolatria. Ma dice il Talmud: ma è sbagliato questo, perché Moshe Rabbeinu non intendeva Avodah Zarah, idolatria nel vero senso letterale, ma Avodah Shezara Lo. Allora Zarah vuol dire estranea. ci sono dei lavori che sono estranei alla persona. Ci sono delle persone che loro non sono abituate a fare determinati lavori. Sono estranei a loro. In ebraico la parola zara vuol dire estraneo. Si usa dire idolatria perché è un lavoro estraneo a noi. Ma letteralmente la avodah zara un lavoro estraneo. Ebbene, dice la Torah, che Moshe Rabbeinu intendeva dire a suo nipote che se una persona non riesce a mantenersi, piuttosto faccia un lavoro estraneo a lui, diverso dalla sua identità, come dice il Talmud, che Rav Kahana lui andava a scuoiare un animale in pubblico nel mercato e prendeva una ricompensa, e non diceva io sono Rav Kahana, io sono un personaggio importante, in pubblico vado a scuoiare la carne, no, lui non diceva questo, piuttosto si umiliava, non andava a chiedere aiuto agli uomini. E allora Moshe Rabbeinu intendeva dire che una persona deve fare qualsiasi tipo di lavoro, anche se estraneo, anche se lontano dal suo livello, piuttosto che andare a chiedere aiuto agli uomini, piuttosto uno deve fare qualsiasi lavoro. Invece Yonatan ha capito che cosa? Che deve fare anche un lavoro che è idolatria, nel vero senso della parola. Avodah Zarah, non Avodah Shezarallo, che è estraneo a lui, Zarah vuol dire estraneo. No, Avodah Zarah, un'idolatria. Quando David HaMelech ha visto che questo Yonatan amava i soldi, era attaccato ai soldi, l'ha nominato responsabile del suo tesoro. Come c'è scritto nel Divrei Hayamim, capitolo 26, c'è scritto che Shvuel, figlio di Gershom, figlio di Menashe, era responsabile dei tesori di David. Chiede la Gemara, ma mica si chiama Shvuel, si chiama Yonatan. Come mai si chiama Shvuel? Shvuel vuol dire Sheshav Lekel Bechol Libo. Shvuel è tornato ad Hashem, è tornato a Dio. Siccome lui ha fatto Teshuvah, ha abbandonato l'idolatria, è tornato ad Hashem con tutta sincerità, con tutto il cuore, per questo verrà chiamato il suo nome Shvukel, Shvuel. Troviamo un famoso libro di Kabbalah che si chiama Asara Ma'amarot, che è stato scritto da un grande kabbalista italiano che veniva da niente meno che dalla Puglia, da Fano. Sapete, a Fano c'era una grandissima comunità ebraica e c'era un grande kabbalista lì a Fano che si chiamava Menachem Azaria, soprannominato Rama Kolain, Rab Menachem Azaria Mifano. Lui ha scritto un grande libro di Kabbalah, famoso, Asara Ma'amarot. Nel capitolo 22, parte terza, capitolo 22, scrive così il Rama di Fano. Questo Levi, che era sacerdote di Micha, era figlio di Gershom, che suo padre, Gershom, l'ha portato a lavorare in un lavoro che è estraneo a lui. Dice Rama di Fano qualcosa di incredibile. Gershom era stato patuito da Moshe Rabbeinu che venisse concesso all'idolatria. Ma dice Rama di Fano non interpretare veramente idolatria. Gershom, lui aveva accettato di fare un lavoro che era estraneo a lui. Questo era il senso di Gershom. Moshe non avrebbe mai accettato che il suo figlio primo diventasse un idolatra, ma che potesse fare un lavoro estraneo a lui. Adesso vediamo cosa vuol dire. Di conseguenza Gershom ha educato suo figlio Yonatan di fare dei lavori che sono estranei a lui, di non rimanere strettamente nella tenda della Torah, ovvero di ricercare un'unione ad Hashem più aperta, anche facendo dei mestieri, dei lavori che sono estranei a lui. Avodah Zarah si può interpretare Avodah, un lavoro che è zar, che è estraneo alla persona che lo fa. Se una persona è un super grande intellettuale, Albert Einstein, a un certo punto gli dicono devi andare a piantare degli alberi. Lui dice ma non riesco, è incompatibile, non ci arrivo proprio, la mia testa non funziona in quella direzione. Questo si chiama un lavoro che è estraneo alla sua identità. Avodah Zarah, un lavoro che è estraneo a lui. Allora, ci sono delle persone che loro non amano fare dei lavori estranei, diversi, staccati dalla loro identità. Ebbene, Moshe Rabbeinu accetta che suo primo figlio potrà servire e lavorare nel mondo con dei lavori che sono estranei a lui, diversi dalla propria identità di Moshe. Gershom insegna a suo figlio Yonatan di poter fare dei lavori che sono estranei a lui. Adesso cercheremo di capire cosa succede a Gershom, cosa succede a suo figlio Gershom Yonatan, se veramente era un idolatra, come sembrerebbe capire dai versi dei profeti di Shoftim. E vedremo due approcci diversi di come servire Hashem. Vedremo due strade diverse di educazione dei figli. Alcuni genitori dicono, ah, io mio figlio lo lascio assaggiare tutto, provare tutto. Papà mi dai la macchina? Sì. Papà mi dai i soldi? Certo. Papà voglio uscire fino alle 4 di mattina agli ordini. Ci sono quei genitori che dicono sempre, sì, certo, va bene, ti lascio. Questi genitori pensano e dicono, la pensano in questa maniera. Secondo me bisogna lasciare il figlio crescere, maturare da solo, capire da solo che lui sta sbagliando. Poi lui prenderà le mazzate, vedrà che la vita non è così facile, lo lascio andare alla sua, allo sbaraglio. Altri genitori, invece, dicono no. Un figlio va istradato, non si può lasciare andare così, non si può fare delle brutte esperienze, le brutte esperienze possono lasciare delle tracce indelibili, delle volte uno non ne viene più fuori, i vizi, delle volte uno cade nei vizi, droga, alcol, e poi dopo non ne viene fuori. Questo è un genitore saggio, è un genitore che non prende rischi. Ebbene, ci sono due tipi di approcci nell'educazione, nella vita ebraica, che adesso vedremo, che rappresentano i due figli di Moshe. Il primo figlio di Moshe è Gershom, e il secondo figlio di Moshe è Eliezer. Sono due strade ben diverse, due tipi di educazione, due tipi di servire Hashem. Anche Gershom non vuol dire che diventa idolatra, chas v'shalom. Anche Yonatan non vuol dire che lui era idolatra, chas v'shalom, come abbiamo appena spiegato, ma viene accettato un nuovo tipo di approccio, un approccio che è estraneo. Avodah Zarah vuol dire anche un lavoro che è diverso, che è estraneo alla persona che lo lavora. In base a questo commento cabalistico, che Gershom non era un idolatra, per cui suo figlio Yonatan sicuramente non sono idolatri, tutti e due, visto che stiamo parlando del figlio di Moshe e nipote di Moshe, bensì loro avevano un approccio un po' diverso, un approccio un po' più aperto, pluralista. E questo approccio è considerabile una Avodah Zarah, ma non nel senso di idolatria, ma di un servizio estraneo alla persona. Vediamo un attimo di capire bene come vanno le cose. Abbiamo spiegato prima che Itro dice benedetto Hashem che lui vi ha fatto uscire dall'Egitto, che vi ha salvato dall'Egitto, dalla mano degli egiziani, Adesso io so che Hashem è il vero Dio di tutti i dei. Yitro arriva a riconoscere che Dio è il vero e unico Dio di tutti i dei. In altre parole, l'approccio, il tipo di servizio e unione con Hashem, secondo Yitro, era quello di provare tutte le religioni, spaccarsi le ossa, approfondire, studiare, praticare, diventare sacerdote. E quando da vicino si rendeva conto che quella religione era falsa, passava alla prossima. Yitro è arrivato ad Hashem, è arrivato all'unicità di Hashem, che Dio è l'unico, che la religione ebraica è l'unica, come? Provandole sulle sue ossa, tutte le religioni. Cosa dice Yitro? Yitro dice, se tu vuoi arrivare a capire che Hashem è l'unico, devi provarli, devi vederli, devi studiarli, devi praticarli. Allora Yitro rappresenta un approccio intellettuale, che uno ragiona e prova, e poi ragiona con un'altra, poi prova l'altra, poi alla fine dice no, qua c'è qualcosa, che non va, fino a che arriva la verità. Yitro dice che se uno vuole educare bene il suo figlio, quella è la strada migliore. Lascialo provare, lascialo assaggiare, poi vedrai che arriverà la verità, perché la verità è indiscutibile, è vero questo, la verità è indiscutibile, ma non tutte le persone sono sincere di ammettere di trovarsi nella falsità. Molte persone dicono che la loro situazione non è un errore, è la verità, è giusto. Non sono onesti. A questo punto, Yitro, che era molto onesto, quando lui arrivava nella religione, diventava il capo della religione, il sacerdote, si rendeva conto della falsità che c'era in essa, si staccava da quella religione. Invece, le altre persone, spesso, chiudono gli occhi, fanno finta di essere felici, contenti, di essere nel vero, ma in realtà si vogliono illudere, mettono il parocchi, sono falsi. A questo punto, la differenza tra Yitro e Moshe Rabbeinu qual è? Che Yitro dice, bisogna arrivare ad Hashem ragionando, capendo, riflettendo, provando, e poi è arrivato ad Hashem. E questa è una cosa grandissima, perché grazie a Yitro abbiamo ricevuto la Torah, come abbiamo detto prima. Quando lui ha negato tutte le idolatrie provandole sulla sua ossa, ha negato, ha distrutto l'idolatria nel mondo e ha reso possibile al mondo di ricevere il monoteismo, di ricevere la Torah, dove c'è scritto che Hashem è lo che Hashem è, Dio è uno. Sapete cosa bisogna pensare quando uno dice la parola Hashem Israel, Hashem lo che Hashem è? Cosa bisogna pensare quando Dio è uno? Che siccome Dio è uno, uno deve essere disposto a sacrificare la sua vita per Hashem. Dio è uno e non esiste niente al di fuori di Lui. Devo essere anche disposto a far tutto, anche la mia vita non viene dopo Hashem. A maggior ragione i miei soldi vengono dopo Hashem. Prima c'è Hashem, poi i miei soldi. Il mio tempo, i miei hobby, i miei divertimenti, il mangiare, tutto viene dopo Hashem. Hashem è l'unico, è uno e basta, non c'è niente al di fuori di Lui. Yitro ci arriva con molta fatica, ma ragionando, riflettendo, capendo, provandole tutte sulle sue ossa. Moshe Rabbeinu dice, questa è una strada pericolosa. Tu, Yitro, sei un grande, sei sincero, hai ricercato la verità, ma non tutti ricercano veramente con sincerità la verità. Uno sì, dice sì, cerca la verità, ma in realtà molte persone vogliono chiudere gli occhi, vogliono illudersi di trovarsi nella verità. E la maggioranza delle persone dicono che la loro realtà è la vera realtà, il loro modo di vedere è il modo obiettivo, cioè le persone si mettono sempre al centro, noi siamo al centro, noi siamo la verità, tutto il resto, chi è a destra è troppo estremista di destra, chi è a sinistra è troppo estremista di sinistra. Diciamo Shea, Yitro, guarda Yitro, capisco, apprezzo, grazie a te noi abbiamo ricevuto la Torah, il tuo approccio è fenomenale, riflettendo eccetera, ma è pericoloso. Uno può rischiare di rimetterci le penne, può rischiare di non venire fuori, di non arrivare mai alla verità. l'approccio troppo intellettuale è tutto basato sull'esperienza, è un approccio pericoloso. Non puoi educare ogni giovane in questa strada, dice Mosè a Itro. Itro non è d'accordo con Mosè. E dice a Mosè Rabbenu, senti, se tu vuoi che io ti do mia figlia Zipporah, tu mi devi promettere che il primo figlio lo lasci andare nella mia strada. Gli permetti di arrivare ad Hashem provando tutte le strade, ovvero con la ragione, riflettendo, capendo. Moshe Rabbeinu dice che l'esperienza divina, lo spirito, è al di sopra della ragione. Non puoi per forza vincolare l'unione ad Hashem con la tua comprensione, devi poter venire fuori. È vero che è molto importante questo sistema, questo approccio, grazie al trono che abbiamo ricevuto la Torah, ma non si può limitare completamente l'unione ad Hashem, che è una cosa pura, è una cosa spirituale, che è una cosa astratta, che è al di sopra della ragione, vincolarla solo a livello razionale. Se si può arrivarci anche con la ragione, ben venga la ragione, ma non si può vincolare Hashem alla ragione. Il trono dice no. Mi dispiace Moshe Rabbeinu, bisogna, questa è la strada. Un figlio per educarlo nella strada giusta bisogna per forza farlo provare, capire con la sua strada. Lasciarlo andare, fargli capire quando lui ha assaggiato e ha sbagliato, lì gli spieghi, guarda stai sbagliando. Quanti genitori oggi la pensano come Itro e dicono che bisogna lasciare spazio ai giovani, bisogna lasciarli credere, provare, assaggiare. Poi, quando loro hanno assaggiato, fargli vedere che stanno sbagliando. Cioè, arrivare alla verità provando le cose, vedendo come sono sbagliate. Questo è un approccio di genitori molto liberali, che permettono tutto ai figli. Moshe Rabbeinu dice, no, non sono d'accordo, il primo te lo concedo, va bene, Gershom, lo farò crescere nella tua strada. Una strada idolatra, non direi idolatra nel vero senso della parola, ma una strada estranea alla mia, avodah zara. Una strada che è, zar vuol dire estraneo. Come dice la Torah, vehazar hakarev yumat, l'estraneo che entrerà nel santuario morirà. Un estraneo non può entrare nel santuario. Zara vuol dire estraneo. Un servizio, un approccio diverso, estraneo al mio, dice Moshe Rabbeinu. Il primo lo educherò nella tua strada, Itro. Ma questa non è la strada mia, non è la strada giusta, non è la strada della Torah. Un figlio deve educarlo, metterlo sui binari giusti. Non devi permettergli di assaggiare cose sbagliate, perché rischia mai di venire fuori. Può rischiare di cadere e crollare dentro e di non essere sincero come te, di cercare la verità e di allontanarsi dalle cose sbagliate quando si rende conto che sono sbagliate. Perché non tutti sono così onesti e sinceri. Ebbene, spiega Ishne Luchot Abrit, commentando il libro Asara Ma'amarot, dice così. Abbiamo letto Shabbat scorso la parasha di Beshalach, dove c'è il canto del mare. Az Yashir Moshe. Dentro questo canto del mare c'è un verso che dice Ze keli ve'anveu eloke avi varo memenu. Questo è il mio Dio e lo abbellirò ve'anveu eloke avi varo memenu, il Dio dei miei genitori, dei miei avi, e lo innalzerò. Dice Shalah Ishne Luchot Abrit, un famosissimo commento. Ci sono due modi come avvicinarsi ad Hashem. C'è un modo che uno arriva ad Hashem con la sua comprensione, con la sua conoscenza. Se che lì il mio Dio, che io capisco, che io sento, allora ve anveu, mi unirò a lui. Anveu vuol dire anivahu, dice il Talmud. Se io arrivo a Dio con la mia conoscenza, con la mia comprensione, allora sarò unito in maniera profonda a Dio. Saremo uniti, perché lo sento dentro di me. Ma se la mia conoscenza del divino non è dal mio intelletto, dalla mia conoscenza, ma perché Mio padre mi ha raccontato, guarda che c'è un Dio solo, e lo che avvi, il Dio dei miei genitori, dei miei padri. Allora, varum mennu, lo innalzerò. Cosa vuol dire? Lo terrò lontano da me, lo lascerò qualcosa di staccato, rimarrà qualcosa nascosto. Non sarà una cosa presente nella mia vita concretamente. Se la conoscenza di Hashem viene dalla mia comprensione, allora anivahu, vean veu, anivahu saremo uniti. Ma se il Dio è una tradizione che ho seguito, mio Dio, mio padre mi dice, guarda, noi crediamo, è una fede basata sui genitori, varrò meno, lo innalzerò, lo lascerò lontano da me. Allora, dice Itro, basandoci su questo Shalom, così, se la comprensione di Hashem e l'unione di Hashem viene da una cosa spirituale, rimane lontana. Ma se viene da una esperienza al presente, da una conoscenza di Dio che io ho vissuto come, dice Itro, io le ho vissute tutte, io sono arrivato a capire, allora questa è una unione molto più profonda. Per questa ragione, Itro reputa che la strada di Moshe Rabbeinu non sia una strada giusta. E non ha avuto torti, perché è vero. Una persona, se non arriva a capire col suo intelletto che Dio è uno e che Dio è onnipotente e che tutto il mondo è la divinità, allora rischia di avere un legame con Dio molto superficiale e molto esterno. Allora dice Itro, guarda, io ti do mia figlia Zipporah, mi devi però giurare, Vayor Moshe, abbiamo detto che è un giuramento, che tu il primo figlio lo farai crescere nella mia strada. Lo farai crescere in una strada in cui lui farà anche degli studi esterni, dei servizi zarà estranei alla propria identità. Perché solo quando tu provi delle altre cose e poi arrivi a capire cos'è la vera divinità, allora la senti veramente al presente. Zeke Livan, Dio, è il mio Dio. Non è una cosa che io ho sentito, che mi hanno detto, che mi hanno imposto. Itro pensa ed è convinto che la sua strada sia migliore di quella di Moshe Rabbeinu. Per cui Moshe Rabbeinu deve accettare la strada di Itro e l'educazione di Itro. Ma in realtà Moshe Rabbeinu non è d'accordo. Infatti Gershom viene chiamato un figlio e Gershom, la strada di Itro. Arrivare a Dio col proprio cervello, con la propria comprensione. Ma Efraim, il secondo figlio si chiamerà Eliezer. Il secondo figlio andrà in un'altra strada, in un altro approccio, quello che adesso approfondiremo insieme. Moshe Rabbeinu dice a Itro, guarda, mio amato suocero, io ti voglio bene, io ti rispetto e capisco che il tuo livello spirituale è molto alto. Il tuo approccio per servire Hashem è un approccio molto dignitoso e anche elevato. Tu ti chiami Itro. Cosa vuol dire Itro? Itro aveva 7 nomi. Un nome era Itro, un nome era Yeter, che erano quasi identici. Entrambi i due nomi hanno lo stesso significato, che vuol dire aggiungere. Itro ha aggiunto una parasha nella Torah. Grazie a Itro noi abbiamo ricevuto i 10 comandamenti, abbiamo ricevuto la Torah. Lui ha aggiunto nel mondo la Torah. Praticamente Itro è non plus ultra. Ha portato la Torah nel mondo. Un esempio affermatissimo, giustissimo, in apparenza. Ma Moshe Rabbeinu dice a Itro, la tua identità, come il tuo nome rappresenta, che ogni nome di una persona rappresenta la sua identità, è quella di portare la luce nel mondo, di aggiungere. Noi sappiamo, c'è un verso che dice, Itro naor min hachoshech. La luce, quando tu la accendi nel buio, fa molto più luce. Per cui la parola Yitro viene dal concetto di aggiungere, quando c'è buio e metti la luce, allora basta poca luce per distruggere il buio. Il Trolla pensa che bisogna portare la luce dove c'è il buio, andare nel buio, provare il buio, provare le strade secondarie, alternative, fare servizi che non sono necessariamente divini e arrivare a Dio assaggiando queste altre strade. Questa è la strada e l'approccio di Itro. Mosè dice a Itro: guarda, tu puoi sopportare una strada del genere e non rischi di perderti nel tuo tragitto, nel tuo assaggio, nella tua prova. Perché? Perché tu sei Itro. Il tuo nome è aggiungere la luce nel buio. Tu puoi permetterti di andare nel buio e illuminare il buio, perché tu sei uno che aggiunge e porta la luce anche nei posti sperduti. Ma dice Moshe Rabbeinu a Itro: non ognuno si chiama Itro, non ognuno può servire a Hashem nella tua maniera. Devi capire che Hashem si trova dentro di noi, dice Moshe a Parò. Tu vai a ricercare la divinità tramite le cose esterne, tramite l'idolatria, e vedi che lì non c'è Dio, e allora arrivi a Dio. Ma dice Moshe Rabbeinu, in realtà Dio si trova dentro di noi. Non abbiamo bisogno di vedere che l'idolatria è falsa per arrivare a Dio. Non abbiamo bisogno di vedere che il mondo è falso, che sono tutti, che questi approcci sono sbagliati, no? Perché Hashem è dentro di noi, è una parte di noi. Se noi ricerchiamo la nostra identità, la nostra anima, arriviamo ad Hashem. In altre parole, Moshe Rabbeinu sta dicendo questo a Itro, che voleva che Moshe Rabbeinu seguisse la sua strada, ma Moshe non era d'accordo. Caro Itro, dice Moshe, caro suocero amato, non bisogna affrontare il mondo come se il mondo è un nemico alla divinità. Non bisogna andare a studiare le idolatrie, provare a cadere in basso per poi arrivare a Dio. Perché? Perché Dio si trova ovunque, dappertutto, e non è necessario arrivare a riconoscere la divinità annullando il mondo, annullando la materia, annullando l'idolatria. Non è questo un approccio. Perché? Perché tutto il mondo non è altro che l'espressione di Dio, non è altro che il riflesso del divino, non è altro che un'emanazione. Per cui non c'è la Torah da una parte e il mondo dall'altra, che uno dice: mi butto nell'esterno, nelle cose secondo, nel mondo, nella materia, per poi arrivare a Dio. No, dal punto di vista biblico, dice Moshe Rabbeinu, noi quando guardiamo il mondo non vediamo come una cosa staccata da Dio, perché non c'è niente staccato da Dio. Tutto non è altro che la continuazione e il riflesso della Torah. Per cui tu pensi, Itro, che se tu vai nel mondo, che il mondo è staccato da Dio, allora vedi il male, vedi il buio, e dal buio arrivi a vedere la luce. Dice Moshe Rabbeinu a Itro: non è così. Perché dal punto di vista biblico non esiste buio, non esiste male, tutto non è altro che è stato creato da Hashem. Il Satan è stato creato da Hashem. L'angelo della morte, il morte è stato creato da Hashem. Tutti gli angeli, tutti derivano da Hashem. Non esiste niente che è staccato da Hashem. Per cui, quando io guardo al mondo dal punto di vista della Torah, non è che io vedo qualcosa che è negativo, che poi mi fa capire che Dio è il vero Dio perché quello è negativo. No, non esiste negativo. Automaticamente, dice Moshe Rabbeinu, per quale ragione devo mettere mio figlio in una situazione di assaggiare, di provare le cose sbagliate, in modo che lui arriverà a capire dov'è la verità? Io non vedo niente di sbagliato. Dal punto di vista mio, quando io sono attaccato ad Hashem e guardo il mondo secondo la Torah, non secondo come lo vede il mondo, non posso vedere niente di sbagliato, di materiale, di staccato da Hashem. Per cui non ho la possibilità di arrivare a Hashem tramite il mondo perché cado in basso, perché non vedo niente di basso. Perché io ho il dovere di vedere il mondo come lo vede la Torah. che non, tutto non è altro che una creazione di Hashem, una emanazione di Hashem, un riflesso della Torah. Per cui dice Moshe Rabbeinu a Itro, il primo figlio, sono d'accordo, te lo concedo, ma sappi che io non sono d'accordo nella tua strada. Per capire tutto questo vi racconterò una piccola storia. Il primo Rebbe di Chabad, di Lubavitch, si chiamava Rabbi Shneur Zalman. Lui ha scritto il Tanya, ha scritto il Shulchan Aruch Harav, famosissimo. Quando lui aveva 12 anni, discuteva con i grandi maestri dell'epoca e la gente rimaneva strifata dalla sua grandezza. Lui aveva un figlio che si chiamava Rabbi Dov Ber. Questo figlio sarà il suo successore e sarà il secondo Rebbe di Lubavitch. Un giorno, lui, Rabbi Shneur Zalman, è andato da un grande insegnante, famoso insegnante, molto in gamba. Gli dice, guarda, io ho un dovere di insegnare mio figlio, ma non ho il tempo di farlo, perché ho il dovere di seguire tutti i chassidim, eccetera. Tu hai il dovere di mantenere la tua famiglia. Facciamo uno scambio. Tu insegni mio figlio, prendi il mio dovere, io mantengo la tua famiglia e prendo il tuo dovere. Questo maestro, contentissimo di accontentare, di fare un favore al Rebbe e poter mantenere la sua famiglia con dignità, dice certo, va a casa tutto felice e contento, ma quando arriva a casa gli viene un dubbio, dice ma che cosa io dovrò insegnare al figlio del Rebbe? Cos'è l'insegnamento base, fondamentale che io devo insegnargli? Non so cosa devo dirgli. Allora torna subito dall'altra Rebbe e dice, guarda, io sono disposto a fare quello che tu mi dici, ma spiegami cosa devo fare, cos'è l'insegnamento che devo dare a tuo figlio. L'altra Rebbe dice, guarda, devi insegnargli all'Evbet. Allora questo insegnante dice, va bene, all'Evbet è banale. Dice, no, dice Admor Zaken, devi spiegare il significato interiore della Aleph e della Bet e tutte le lettere dell'alfabeto, il significato cabalistico. Tra l'altro, sul sito di Chabad.org, www.chabad.org, troverete nei video per bambini il significato di ogni lettera dell'alfabeto ebraico e il significato di ogni lettera dal punto di vista cabalistico, con un video animato molto molto bello, fatto molto bene, vi consiglio di vederli. Si chiama Kabbalah Tunes. Ebbene, lì c'è anche il video della Aleph che spiega quello che io sto per dirvi. La Gemara Zaken ha detto, quando tu prendi una Aleph devi spiegare a mio figlio che c'è una Yud in alto, perché la Aleph la scrivi con una Yud in alto. Poi c'è una Yud in basso. E poi c'è una Vav che unisce la Yud in alto con la Yud in basso. Gli spiega la Gemara Zaken al futuro maestro di suo figlio, Rabbi Dov Ber. La Yud in alto rappresenta Hashem. E noi sappiamo che la Gemara Zaken, ogni volta che insegnava, lui cantava con una cantilena, una famosa cantilena di insegnamento. E dice così, la Yud in alto rappresenta che cosa? Rappresenta Hashem. La Yud in basso rappresenta, sai che cosa? Rappresenta l'anima ebraica, che è anche una Yud. Perché Hashem è come una Yud, un puntino astratto. L'anima, che è qualcosa di astratto, è anche un puntino. E sai cosa bisogna fare nella vita? Bisogna tirare una Vav. La Vav rappresenta qualcosa che unisce la Yud in alto con la Yud in basso. La Vav è un cavo, una retta, un qualcosa, un bastone, come una linea retta di timore di Irachamain che possa unire la Yud in alto con la Yud in basso. Ovvero, l'ebreo nella sua vita cosa deve fare per aiutare a arrivare a Hashem? Deve unire la sua anima con Yud in basso, con Yud in alto che è Hashem. Come fa a unire? con una linea retta di Rachamayim. Quando le prende, osserva le mitzvot con timore verso Hashem, unisce la sua anima con Hashem. E questo è la Aleph. La Aleph è il primo passo del servizio di Hashem. Cos'è la prima cosa che bisogna fare per servire Hashem? È unire la nostra anima con una linea di timore verso Hashem, di fare le mitzvot con timore verso Hashem. Questo unisce le due yud e questo crea la Aleph, la base dell'ebraismo. Dice Moshe Rabbeinu a Yitro, tu caro Yitro, non pensi che per arrivare a Hashem bisogna unire le due yud con una linea di Yirat Shamayim. Tu, caro Yitro, la pensi diversamente da me. Tu dici bisogna fare servizi secondari, andare nella materia, assaggiare, provare le idolatrie, in modo che Zeke live anveo, arrivare con le mie forze, con le mie fatiche. Quando io lo capisco col mio cervello, allora lo sento veramente, mi sento unito molto forte a lui. Però dice Moshe Rabbeinu a Yitro, il tuo approccio comporta diversi rischi. Numero uno, comporta di andare e cadere in basso e assaggiare qualcosa di lontano, staccato da Hashem. Uno rischia di non venirne mai fuori e rimanere in basso. Numero uno. Numero due, il tuo approccio non lo condivido ed è pericoloso, perché il tuo approccio vincola l'unione con Hashem solo alla ragione e all'intelletto. Se io lo capisco, allora mi unisco. Ci devo arrivare col mio cervello. Hashem è spirituale, è una manifestazione divina che non necessariamente è vincolata all'intelletto. Se c'è la comprensione dell'intelletto, ben venga. Se no, non è l'unica strada per unirsi ad Hashem. Per cui, dice Moshe Rabbeinu, per una seconda ragione, non sono d'accordo con la tua strada, è pericolosa. Poi ti do una terza ragione. Secondo il tuo punto di vista è necessario dividere Hashem dal mondo e vedere il mondo come un mondo buio, un mondo negativo, un mondo staccato da Hashem, dalla divinità. Per cui attraverso il mondo, attraverso la lontananza, si arriva alla luce e alla verità. Moshe Rabbeinu dice, questo non è il mio approccio, io non la vedo in questa maniera. Secondo me il mondo non è staccato da Hashem, solo in apparenza sembra staccato da Hashem. Il nostro lavoro è rivelare l'identità nascosta che c'è nel mondo, rivelare la divinità che c'è anche nel mondo. Per cui, dal punto di vista della Torah, il tuo sistema non è un sistema giusto. È vero che grazie a te abbiamo ricevuto la Torah, perché tu hai distrutto l'idolatria quando hai detto che tutte le idolatrie non valgono niente. Ti ringraziamo molto. Grazie a te abbiamo ricevuto la Torah. Ma dopo che abbiamo ricevuto la Torah ci fa capire, ci fa vedere come il mondo non è staccato dalla Torah. E secondo il tuo approccio bisogna per forza dire che c'è la Torah da una parte, il mondo che è negativo dell'altra, e tramite il mondo tu arrivi alla verità, ma non è così. Siccome io non sono d'accordo con questa strada, con questa visione, io non condivido che bisogna lasciare educare un figlio dicendogli provale tutte quante e dopo tu capirai la verità. No. La vera strada, dice Moshe Rabbeinu, sai qual è? Che c'è un aiuto in basso, un aiuto in alto e la Aleph unisce una linea retta che unisce la Yud con la Yud. Questo è il nostro lavoro. Il nostro lavoro è portare timore di Hashem nell'osservanza delle mitzvot e unire la nostra anima ad Hashem a qualsiasi livello. Non necessariamente a un livello intellettuale, basta. Io devo unire le due cose. Devo avere timore di Hashem, osservando le mitzvot con timore. Poi se potrò farlo anche a livello intellettuale, ben venga, se no, l'importante, la base, alef bet, la prima cosa, l'alef dell'ebraismo, è unirci con Hashem. Non andare a cadere nella materia, nelle cose sbagliate per arrivare ad Hashem, no. È unirci direttamente con Hashem. Per le tre ragioni che abbiamo detto prima. Allora, Moshe Rabbeinu e Yitro hanno due opinioni ben diverse di come vedere il mondo, di come relazionarsi al mondo, di come valorizzare la materialità, se la materia esiste, se non esiste, se ha un valore, se non ha un valore. Praticamente Moshe Rabbeinu dice, secondo me bisogna unire Zekeli ve'anveu, l'unione con Hashem in maniera con la comprensione diretta, bisogna unirla a Elokea viva Romemenu. Non è giusto da una parte dire che la divinità è una fede dei miei avi perché quello mi allontana Hashem, non bisogna dire solo Elokea vi, ma non bisogna dire anche solamente Zekeli. Tu pensi che solo intellettuale? Sbagliato. E' anche sbagliato dire Elokea vi, il Dio dei miei padri lo innalzerò, lo stacco, lo allontano. Il mio dovere è prendere Elokea vi, il Dio elevato, e portarlo nella mia vita, farlo diventare Zekeli. Unire questi due approcci. Nell'approccio totalmente intellettuale, basato solo sulla mia comprensione, sulla mia esperienza, come Yitro, lui ha sperimentato tutte le religioni, questo è pericoloso, questo approccio, e neanche l'altro sistema, che è totalmente, che Dio è staccato, anche sbagliato. Bisogna prendere il Dio puro staccato, che è irrazionale, portarlo nella mia vita, unirlo con una vav, unirlo con Yirat Shamayim, con timore di Hashem e con l'osservanza delle mitzvot. Quando noi facciamo una mitzvah, mitzvah viene dalla parola tzavta vechibur, unione. Noi ci uniamo con Hashem. Non abbiamo bisogno di capire, di ragionare, di riflettere. Noi ci uniamo ad Hashem quando noi facciamo una mitzvah perché stiamo facendo, eseguendo un ordine di Hashem. Mitzvah viene dalla parola tzavta, unione. E questo, quello che dice Moshe Rabbeinu a Yitro, proprio la storia della Aleph con la due Yud che si uniscono con la Vav, questo è l'approccio giusto. Il primo figlio, Gershom, te lo lascio alla tua strada. La tua strada non la condivido, ma giuro e ti prometto di lasciarla nella tua strada. Vediamo chi avrà ragione, dove arriverà la tua strada, dove arriverà la mia strada. Per cui Gershom viene educato in una maniera di Yitro, che deve arrivare ad Hashem con la ragione, capendo, provando tutto quanto, provando la materia. E Eliezer invece viene educato nella strada di Moshe Rabbeinu. Viene educato nella strada in cui non esiste una materia che è staccata da Hashem. Tutto il mondo non è altro che la riflessione di Hashem. Viene educato nella strada, un Yud in basso, un Yud in alto, e le mitzvot che ci uniscono le due Yud. Le mitzvot con timore di Hashem creano un'unione. Questa è la base dell'ebraismo. Proprio quello che ha detto l'Admur HaZaken al maestro. Questo è quello che deve insegnare mio figlio. Questa è la base di tutto l'ebraismo. Per cui Eliezer cresce con l'unione con Hashem, che non è vincolata alla ragione, non è vincolata a Zekeli ve'anveu, questo è il mio Dio, che io capisco, no? Lui prende Elokea vi, il Dio spirituale e irrazionale, e lo porta dentro di lui, tramite il mitzvot, non solo tramite l'intelletto. Se c'è anche l'intelletto, tanto meglio. A questo punto capiremo tutti i Midrashim, il Mechilta, il Midrash Rabbah che abbiamo citato prima. Iniziamo a rispondere alle domande che abbiamo detto prima. Guardate com'è bello. Uno dei dogmi più assoluti della Torah è quello della mucca rossa, Parah Aduma. Zot Chukat Torah, dice la Torah. Questo è il dogma per eccellenza. Così c'è scritto nel libro di nella parasha di Chukat nel libro di Bamidbar, dei numeri. Per quale ragione dovevamo prendere la mucca rossa e bruciarla? Gli ebrei avevano fatto il peccato del vitello d'oro. La prima idolatria in assoluto di Am Israel era il vitello d'oro, una cosa gravissima. Eravamo appena sposati. Il Talmud ci paragona a una sposa che si trova ancora sotto la chuppa e tradisce il marito ancora lì, quando ancora non hanno finito il matrimonio, eravamo sui piedi della montagna di Sinai, eravamo ancora sotto la chuppa. Dice Hashem, in modo di perdonare questo peccato e pulire, espiare questo danno causato dal vitello d'oro, dovrà venire la mucca rossa e pulire l'errore che ha fatto suo figlio. Ovvero, cosa vuol dire questo? Che venga la madre e pulisca l'escremento che ha causato suo figlio, mentre il vitello sporcato ha causato l'idolatria e ha fatto un danno molto grave, adesso che venga la madre, che è la mucca rossa, che è la madre del vitello, che lei venga a espiare il peccato, a pulire il danno che ha causato il figlio. Praticamente è il figlio, è la madre che deve aggiustare il danno causato dal figlio. A questo punto, se noi riflettiamo, dice il Talmud, a che età una mucca può fare un vitello? Dice il Talmud che fino a 3 anni la mucca non può procreare, non può avere figli. Per questa ragione, dirà il Talmud, secondo i Chachamim, se la mucca non ha compiuto 3 anni, non può diventare una mucca rossa, non può perdonare, non può espiare il peccato del figlio. Perché siccome la mucca viene portata per pulire il danno che ha causato il figlio, ovvero per cancellare il peccato del vitello d'oro, in ordine di cancellare questo peccato del vitello d'oro, la mamma deve essere una mamma. Da che età una mucca può essere mamma? Da quando lei ha 3 anni. Diranno Chachamim, prima di 3 anni una mucca non può essere una mucca rossa, perché ancora non è una mamma. Viene Eliezer e dice, da 2 anni si può già bruciare una mucca rossa e perdonare i peccati di Am Israel, cioè far diventare puro una persona che ha toccato un morto, che è diventato impuro. Cos'è il significato di questo Eliezer? Eliezer ci dice, il legame con Hashem, tramite un dogma che, in particolare il dogma per eccellenza, che è questo qua di mucca rossa, non deve essere vincolato alla logica, che fin quanto la mucca non ha 3 anni e non può avere figli, non può diventare una madre, non diventando una madre non può espiare il peccato del figlio, perché non è una madre. Eliezer dice, anche nei dogmi non bisogna per forza sempre metterci la logica. Per questo anche una mucca che ha 2 anni può diventare mucca rossa. Mi chiedo una domanda, non ha senso, non può essere una madre. È vero, non può essere una madre, ma è anche vero che i dogmi, i precetti, non devono essere per forza razionalizzabili. Quando Moshe Rabbeinu sente questo precetto, questo insegnamento di Eliezer, rimane scioccato, dice, Hashem, ti prego, spero tanto che questo Eliezer sia mio discendente, venga dalla mia prole. Hashem gli dice, giusto, tuo figlio si chiama Eliezer, ti prometto che questo Eliezer sarà tuo discendente. Riflettiamo un attimo su questo concetto, qualcosa di incredibile. Abbiamo detto fino a qua l'insegnamento, che cosa? Che Moshe Rabbeinu vuole creare un sistema, un'unione ad Hashem, in maniera diversa, non logica, non tramite l'esperienza di provare le cose, la materia, ma in maniera diretta, Yud con la Yud di Hashem direttamente si collegano. Allora Hashem, quando Moshe Rabbeinu sente questa esperienza, dice: vorrei tanto che sia questa la mia strada. Hashem gli dice: giusto, questa sarà la tua strada. Questa sarà la strada di Eliezer, tuo figlio, perché tuo figlio Eliezer seguirà questa strada, questo approccio. Non a caso, Eliezer nel Talmud sarà quello che dirà questo insegnamento e sarà discendente figlio dell'Eliezer di Moshe Rabbeinu. Incredibile. Per cui capiamo molto bene il Midrash, il Mechilta di Rabbi Ishmael sulla parasha di Yitro, che gli dice: io accetto che il tuo figlio Eliezer seguirà la strada di Eliezer. Da 2 anni la mucca può già diventare una mucca. A livello intellettuale non fa senso? Meglio, Hashem non deve essere legato e limitato all'intelletto. Per questa ragione dirà il Pasuk Shem Ha'echad, il nome di un figlio, Gershom. Gershom è una strada, è un approccio. Shem Ha'echad, il nome di un altro figlio, Eliezer. Perché non c'è scritto il nome del secondo figlio, Eliezer? Eliezer non è un secondo figlio, è un altro approccio. Questo è un figlio con un modo di servire Hashem, il sistema di Yitro, che quanto potrebbe essere di valore, è un sistema non secondo la Torah, non secondo la volontà di Moshe Rabbeinu. E poi c'è un altro sistema, il sistema di Eliezer, Veshem Ha'echad, il nome di un altro figlio, Eliezer, e quello non è il secondo, è un altro. È un sistema a sé che è più importante del primo figlio. Non è, Eliezer non è il secondo di Gershom. È una nuova strada migliore di quella di Gershom. Una strada che unisce Ezechielin e lo che aveva Rome Menhu, il Dio dei miei padri, nella mia vita. Ezechielin lo porto nella mia vita. Porto il divino nella mia vita quotidiana. A questo punto capiamo tutta la storia di Micha. Gershom sicuramente non ha mai pensato e voluto un qualcosa di idolatria. Bensì Gershom, lui aveva capito e pensato, secondo gli insegnamenti di Yitro, che la strada migliore fosse quella di occuparsi di cose secondarie, di andare nel mondo e elevare, portare la divinità anche nell'idolatria. Avodah Zarah nel senso di fare un lavoro, un servizio che è diverso, che è staccato dalla nostra identità. Infatti, alla fine, anche questo, il famoso Levita, che loro riconoscono la sua voce, che quei 5 uomini di Dan dicono: cosa tu c'entri con qua, con questa idolatria? Tu sei nipote di Moshe Rabbeinu, sei figlio di Gershom. Loro non avevano capito che Yonatan non era lì per servire gli idoli, ma era lì per distruggere l'idolo, per negare l'idolo. Infatti dice il Talmud Yerushalmi che Yonatan, quando venivano da lui e gli portavano dei sacrifici per gli idoli, per quell'idolo che aveva fatto Micha, lui diceva loro: siete impazziti, cosa state facendo? Portate un animale per un idolo, ma siete impazziti. E questi qui, invece di portare gli animali, portavano la farina. E lui prendeva la farina, invece di offrirla all'idolo, la mangiava lui. Lui praticamente era una spia nascosta, Yonatan, e faceva finta di essere un idolatra, perché lui seguiva la strada di Gershom, il quale era stato educato nella strada di Yitro, che perché bisognava portare la divinità anche nell'idolatria, provare l'idolatria, andare in basso e far capire che quell'idolatria non vale niente. Questa è la strada di Gershom, figlio di Menashe. La Torah non dice figlio di Moshe, la nulla nasconde, la mette piccola, perché c'è la aggiunge, ma è piccola, per dire in realtà è Moshe. Ma non penserete mai che il nipote di Moshe Rabbeinu era un idolatra, no? Lui seguiva la strada di Yitro, che era come una spia, che era uno che andava a portare la divinità nell'idolatria. Questo era l'approccio di Yitro, andare a provare tutte le idolatrie del mondo e portare la divinità dentro. Allora, Gershom segue questa strada, ed è per questo che Gershom non fa la Milà, per questa ragione che lui fa la Vodazara, nel senso di fare dei lavori secondari che non sono strettamente inerenti e collegati con Hashem, con le mitzvot. Questo è un approccio, l'approccio di Yitro. Moshe Rabbeinu ha giurato che Gershom verrà educato in questa strada. Di conseguenza Yonatan anche segue questa strada. Ma David HaMelech, abbiamo detto prima, quando lui vede che Yonatan amava e la sua sincerità, la sua anima, l'ha messo responsabile del suo tesoro. E alla fine viene chiamato Shvuel, perché lui, Shvuel, della parola Teshuvah, che lui Shav è tornato a Kel Hashem con cuore sincero. Alla fine Yonatan fa Teshuvah e torna ad Hashem, così come Yitro torna ad Hashem e fa Teshuvah. Questa è la strada anche di Gershom, che insegna poi a suo figlio Yonatan, che poi verrà chiamato Shvuel perché lui farà Teshuvah completa. Questo è un approccio, è un sistema molto pericoloso, perché Yonatan avrebbe anche potuto non tornare indietro alla divinità. Però Moshe Rabbeinu deve accettare che il primo figlio seguirà questa strada, ma gli altri figli no. Alla fine anche questo figlio torna indietro, e torna ad Hashem, e anche l'idolatria che faceva era un modo come dissuadere le persone dall'idolatria, allontanare dall'idolatria, era la strada di Yitro di portare la divinità anche in un posto lontano, anche nel male, anche nell'idolatria. Però non è questa la strada di Hashem. La strada di Hashem, e bisogna ricordarsi che Dio è unico, non esiste niente, non esiste idolatria, non bisogna provare, non bisogna avere un'esperienza negativa per capire la negatività della cosa. Non bisogna rischiare. Non esiste negatività, non c'è niente al di fuori di Hashem. Non bisogna andare a trasformare qualcosa di negativo, perché non esiste il negativo. E questo è quello che dice Hashem, l'approccio sbagliato, e da quando impariamo, come dice il Rashbam, che vi ho citato prima, che lui alla fine faceva finta di essere un idolatra, ma in realtà non era questa la sua volontà. Però non è questa la strada di Hashem, non è questa la strada di Moshe. Perché la strada di Moshe Rabbeinu è quella che uno non deve fare nessun tipo di lavoro che può staccarlo da Hashem, che può allontanarlo dalla verità, della sua vera identità. Per cui Moshe Rabbeinu, il figlio esemplare che continua la sua strada è Eliezer. Non a caso il futuro Eliezer, che dirà con una mucca rossa, può essere già da 2 anni, si chiamerà Eliezer e sarà discendente di quell'Eliezer, perché lui abbraccerà un approccio che l'unione con Hashem non deve essere limitata alla logica, non deve per forza avere 3 anni, non deve essere per forza una mamma per essere una mucca. Anche se non fa senso a 2 anni, comunque può già essere una mamma. Impariamo che la strada della Torah, la strada di Moshe Rabbeinu, c'è un aiuto in basso che è la Neshama, c'è un aiuto in alto che è Hashem. Il nostro lavoro nella vita qual è? Unire queste due aiuti tramite le mitzvot, tramite il timore di Hashem, tramite lo studio della Torah, senza dover avere delle esperienze, cadere in basso, andare in basso, elevare la terra. Questo non è la strada della Torah. Questa è la strada di Moshe Rabbeinu, questa è la strada di Eliezer e questa è la strada della Torah. Shalom, shalom.